Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Ascoltiamo lo Spirito Santo. Questo è lo studio numero 6 e il titolo è il seguente: Il frutto dello Spirito Santo. Leggiamo il testo di riferimento in Galati capitolo 5, versetto 22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Una breve sintesi del nostro studio di questa mattina. Fratelli e sorelle, noi possiamo avere un dono o l'altro dello Spirito Santo, ma dobbiamo possedere tutto il frutto dello Spirito Santo. Ripeto, noi possiamo avere un dono o l'altro dello Spirito Santo, ma dobbiamo possedere tutto il frutto dello Spirito. Non è che dobbiamo avere un frutto o due o tre frutti come abbiamo un dono, due, tre o più doni. No, qui dobbiamo avere tutto il frutto dello Spirito. E si noti che la Bibbia parla del frutto dello Spirito al singolare. È un frutto però diviso in 9 spicchi, se vi permettete il termine, e noi dobbiamo possederli tutti, questi 9 spicchi. Questo studio si potrebbe anche intitolare Il carattere del cristiano, perché lo Spirito Santo ci indica questa meta, cioè la costruzione del vero carattere in armonia con la volontà di Dio. Dobbiamo ricordare le parole di Elena White a proposito dell'esperienza di Elia nel deserto dopo la vittoria del Carmelo. Leggo in Profeti e Re, pagina 95. Gli uomini non vengono sempre convinti e convertiti da una dotta presentazione delle verità di Dio. I cuori degli uomini non si raggiungono né con la logica né con l'eloquenza, ma tramite il dolce influsso dello Spirito Santo che opera silenziosamente ma con efficacia per la trasformazione e lo sviluppo del carattere. Trasformazione, ripeto, e sviluppo del carattere. È soltanto il lieve sussurro dello Spirito di Dio che può cambiare il cuore. Fin qui erano White. Quindi, al di sopra della logica e dell'eloquenza, c'è lo Spirito Santo. Solo Lui può toccare i cuori e convertirli. Paolo era logico, era eloquente, ma sapeva anche dire: la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Prima Corinzi 2:4. E fin qui la sintesi dello studio. Fratelli e sorelle, incominciamo a dire che lo spirito e la carne sono contrapposti nella parola di Dio. Leggiamo Galati capitolo 5, dal versetto 19 al versetto 22. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tale cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. La versione riveduta in lingua corrente, quando parla del frutto dello Spirito, Galati 5:22, traduce amore, gioia, pace, comprensione, cordialità, bontà, fedeltà, dominio di sé. E io vi devo dire, fratelli e sorelle, che nella mia lunga vita di credente mi sono arricchito attraverso la testimonianza, l'amicizia, i rapporti che ho avuto con fratelli e sorelle che sono stati per me dei maestri di vita cristiana. C'erano persone acculturate, insegnanti, pastori, e c'erano persone non acculturate per niente, semplici persone che sapevano a malapena leggere e scrivere e avevano addirittura imparato, parlo di molti anni fa, a leggere e scrivere leggendo la Bibbia, come una vecchia sorella della chiesa di Milano che era sempre presente a tutti i congressi, una sorella molto semplice, diceva due parole in italiano e otto in meneghino, in milanese. Una donna di fede, una donna straordinaria, una donna che era capace di atti di bontà. Una sera me la sono vista arrivare in mezzo alla nebbia di Milano un venerdì sera e mi disse: guardi, le ho portato questa signora che ama Dio, la istruisca per favore. E lì c'era una signora che si scusava, una signora molto semplice, che aveva conosciuto questa sorella. Questa sorella andava a evangelizzare, mi sembra di averlo raccontato una volta nelle mie predicazioni, andava a evangelizzare gli operai che uscivano dalla Pirelli, si metteva lì con degli stampati, con la Bibbia, aveva una borsa di pezza e dentro questa borsa di pezza aveva la sua Bibbia, unta e bisunta, che conosceva a memoria, una donna semplice ma che amava Dio e testimoniava. E lì trovò un signore che era uno dei figli di questa signora che lei mi portava quel venerdì sera, signora che prese gli studi biblici, che fu battezzata. e così tanti, tanti fratelli e sorelle nella Chiesa che mi hanno aiutato a formare il mio carattere cristiano, il mio carattere professionale anche di pastore, di evangelista, di predicatore, uomini e donne che sapevano veramente gestire nella semplicità, ma in verità, i doni, uno o diversi doni ricevuti dallo Spirito Santo. E adesso consideriamo questo frutto dello Spirito Santo diviso in 9 spicchi che devono, lo ripeto e lo ripeterò ancora molte volte, questi spicchi che devono fare parte della nostra vita. Proibito dire no, io ne voglio uno e lascio gli altri 8. No, io ne voglio 8 però il nono non fa bisogno. No, dobbiamo averli tutti. Allora possiamo testimoniare della buona gestione dei doni che lo Spirito ci ha dato. Tutti i 9 spicchi sono uno più bello dell'altro, ma dobbiamo averli. Proibito dire no, questo a me non fa bisogno, tanto io ce l'ho già. Cominciamo a abbassare le ali e incominciamo ad ascoltare lo Spirito, non ascoltare il nostro orgoglio o la nostra superbia o la nostra voglia di vantarci. Primo, amore. Ecco il primo spicchio, amore. Se c'è una parola oggi abusata che non significa più niente, è la parola amore, che diciamo per la maggioranza delle persone è diventato sinonimo di sesso. Non si parla più tanto di amore, si parla di sesso. O se ne abusa tanto che anche nel gergo ecclesiastico si fa a fatica seguire che cosa significhi per certe persone. Amore. Dobbiamo amarci. E quando si parla troppo di amore, vuol dire che di amore ce n'è poco. Perché lo dico e lo ripeto che l'amore non si dichiara tanto, lo si dimostra coi fatti, con la buona gestione dei doni dello Spirito. Ecco qui, in testa ai 9 spicchi del frutto dello Spirito Santo c'è l'amore. L'amore con la maiuscola, l'ordine di Gesù ai suoi discepoli, qual è stato? Voi mi insegnate, vi ricordate le sue parole? Giovanni capitolo 15, Giovanni capitolo 15, versetti 12 e 17. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Ah, fratelli e sorelle, qui si tratta di un ordine del comandante supremo Gesù Cristo. Io vi ordino, io vi comando di amarvi gli uni gli altri, sul serio però, E di che cosa è fatto questo amore? È fatto di tante cose. È fatto di rispetto, è fatto di buona creanza, di buona educazione, di sapere vivere in modo civile, è fatto di comprensione per il prossimo, è fatto di sopportazione, è fatto di pazienza, è fatto di tante, tante cose. Questo è l'amore che ci comanda di avere Gesù Cristo. Io vi comando, io vi ordino, non ha detto, ecco, per farvi distinguere dagli altri, visto che siete miei seguaci, vestitevi in un certo modo, no? O mettetevi in testa un cappello o una mitria, no? Non ha detto questo. Oppure per fare capire agli altri che voi siete miei seguaci, dovete andare a piedi scalzi o coi sandali, senza calze. No, non ha detto questo. Ha detto io vi ordino di amarvi gli uni gli altri. Fratelli, oggi il mondo è in crisi, non soltanto perché manca di soldi, non perché il petrolio è salito a 135, 136, 137 dollari il barile e aumentano i prezzi dappertutto. Il mondo non soffre soltanto perché manca di fonti di energia. Il mondo soffre perché manca di amore. Quello vero, non quello dei film, dove tutti sono belli, tutti sono pettinati, tutti sono con le spalle larghe, tutti sono vestiti come i principi. No, quello non è amore, quella è una presa in giro, quella è una facciata, quella è la caricatura dell'amore. Quante volte nella Chiesa ci sono quelli che giocano a fare la caricatura dell'amore. L'amore non è una caricatura, è una cosa seria. Questo vi comando, che voi vi amiate gli uni gli altri. Questo è il mio comandamento. L'apostolo Paolo, un grande pensatore, un grande osservatore, oltre che grande apostolo, si rendeva conto dei problemi della Chiesa. No, non si metteva le mani davanti agli occhi per non vedere, come fanno tanti cristiani e anche dirigenti. Dobbiamo vedere la realtà. Se non la vediamo, come facciamo a risolvere i problemi? Romani 12,9. Ricorderete cosa dice? L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. L'amore sia senza ipocrisia, perché anche a quel tempo ci saranno stati, anzi c'erano, dei cristiani ipocriti che dicevano io ti amo e poi nella vita facevano quello che volevano, altro che amare. Noi, fratelli e sorelle, noi della Chiesa del rimanente, dobbiamo imparare a capire che fuori della Chiesa, nella grande Babilonia, ci sono uomini e donne onesti che ci danno, in fatto di amore concreto, ci danno tante lezioni. Io penso a quei medici che senza essere comandati da nessuno lasciano una professione proficua, pingue di guadagni qui in Occidente, prendono moglie e bambini e se ne vanno nel terzo, nel quarto mondo a operare dove manca tutto. Sono uomini che non chiedono niente, ma che danno tutto. Questi uomini amano senza ipocrisia. Magari non vi diranno che sono credenti, diranno no, io credo che ci sia un Dio, ma io non sto lì a fare tante storie come tanti religiosi. L'amore si dimostra, non si dichiara. Quanti dicono a una donna o a un uomo ti amo, ti amo, ti amo, e poi lo dicono a mezza dozzina di altre persone, altri uomini o altre donne. Ma dobbiamo essere seri. L'amore è la caratteristica di Dio. Dio è amore, dice l'Epistola a Giovanni. Dio è amore. È ubbidienza, è semplicità, è umiltà. Questo è l'amore. E Pietro? Cosa dice il fratello Pietro? Prima Pietro 1:22. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda, di vero cuore, amatevi. Un'altra versione dice amore non finto, amatevi sinceramente, intensamente a vicenda. Questo è il primo spicchio del frutto dello Spirito Santo. E il vero amore com'è? Leggo nell'interconfessionale la definizione del vero amore secondo l'Apostolo Paolo, ispirato dal Signore, che scriveva nella Prima Corinzi, capitolo 13, dal versetto 4 al versetto 7, versione interconfessionale. Chi ama è paziente e generoso. Paziente e generoso, non insofferente o avaro o tirchio, ma non soltanto tirchio in fatto di soldi, tirchio in fatto di affetto, in fatto di comunicazione con gli altri. L'amore è paziente e generoso. Chi ama non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. Chi ama non è invidioso. E già, che razza di amore sarebbe se l'amore è invidioso? È un conflitto di termini. Chi ama non è invidioso, non si vanta. Oh, quanti cristiani si vantano nella Chiesa, sanno tutto loro, fanno tutto loro, sono dei tuttologi, ma come sono noiosi, oltre ad essere indiscreti e a essere ingiusti, sanno tutto loro. Chi ama non si gonfia. Rileggo. Chi ama è paziente e generoso. Chi ama non è invidioso. Non si vanta. Non si gonfia di orgoglio. Chi ama è rispettoso. Non cerca il proprio interesse. Non cede alla collera. Dimentica i torti. Ah, fratelli, questo è il ritratto perfetto, ideale dell'amore che noi dobbiamo avere nella nostra vita. Siete tristi? Anch'io. Perché riconosco che nel mio amore, primo spicchio del frutto dello Spirito, non ci sono sempre tutte queste cose. Dobbiamo perderci d'animo perciò? No, dobbiamo continuare la lotta, ma dobbiamo sapere dove andiamo, dove mettiamo i piedi. Chi ama è rispettoso. In questo mondo di maleducati, noi dobbiamo essere rispettosi. Non importa. Se l'altro non ci rispetta, dobbiamo essere rispettosi noi. Non cerca il proprio interesse. Gesù Cristo non ha cercato il proprio interesse. Ha lasciato tutto per venire in mezzo a questo guazzabugli, in questo pantano, e tirarci fuori L'amore non cede alla collera. Diciamo che nella Bibbia c'è la collera divina e c'è la collera umana. Noi purtroppo usiamo la collera umana, la collera di Dio, l'indignazione di fronte alla legge di Dio calpestata non è sempre il nostro forte. Noi siamo soltanto collerici. L'amore dimentica i torti. Ma noi questi torti li dimentichiamo o facciamo finta? O diciamo come tanti cristiani fasulli: ti perdono ma non dimentico, che è una stupidata perché non significa niente. Cosa vuol dire ti perdono ma non dimentico? Facesse così il Signore con noi, non saremmo qui a raccontare la sua gloria. Continuiamo la descrizione dell'amore ideale. Chi ama non gode dell'ingiustizia. La verità è la sua gioia. Non gode dell'ingiustizia. Quando noi vediamo delle ingiustizie non dobbiamo godere, non dobbiamo dire come tanti: ben gli sta. E io mi sono sentito dire, in un momento di grande difficoltà nella mia vita cristiana, nella mia vita professionale di pastore, di ministro dell'Evangelo, mi sono sentito dire: adesso che hai provato tu, adesso capisci quello che è stato fatto a me. Beh, vi devo dire che mi ha fatto molto male questa frase, perché, no, io non vi posso dire il resto perché è troppo cattivo il resto. Adesso che tu provi, capisci, insomma, quello che è stato fatto a me. E c'era una specie di livore nella voce di questo fratello che parlava con me. Forse non si rendeva conto di quello che diceva, ma era un po' il livore che lo guidava. La verità è la sua gioia. Chi ama tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta, mai perde la speranza. Beh, vi devo dire che qui abbiamo raggiunto l'ultimo gradino della scala. Chi ama tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta. Qui vediamo il ritratto di Gesù Cristo che sulla croce ha scusato, perdonando tutti quelli che gli facevano del male, dai soldati romani, ai mandanti, sacerdoti, farisei, scribi, popolo, tutti quanti. Tutto scusa. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. In fondo, fratelli, chi fa il male si rende veramente conto di quello che fa o no? Io credo di no. Nulla togliendo alla cattiveria, purtroppo, che guida questa persona o queste persone. Il Signore è sempre pronto a fare quello che noi non siamo pronti a fare sempre. Quando c'è stato un malinteso con dei fratelli, con delle sorelle, non siamo pronti a ricominciare da capo come se nulla fosse accaduto. Siamo sempre guardinghi, siamo sempre dubbiosi, siamo sempre perplessi e ci diciamo: beh, me l'ha fatto una volta, ma la seconda non me la fai più, eh? Chi ama tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta, mai perde la speranza. Veniamo al secondo spicchio del frutto dello Spirito: gioia. Altre versioni traducono allegrezza. Leggiamo Paolo in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 16. Siate sempre gioiosi. Altre versioni recano: siate sempre allegri. E ai Filippesi scrive, capitolo 4, versetto 4, rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Il cristiano deve essere una persona allegra. E Gesù disse nel suo sermone sul monte, vi ricordate, di quelli che digiunavano e volevano fare sapere agli altri che digiunavano, campioni di umiltà: quando tu digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli altri che tu digiuni. Ma non fare l'esibizionista, non fare il vanitoso, è una cosa tra te e il Signore. Cosa c'entrano gli altri? Eh no, ma questi erano ipocriti. Ecco l'amore con l'ipocrisia, altro che amore senza ipocrisia. Il cristiano deve essere una persona allegra. Niente musi lunghi, scusate la parola, nella Chiesa. La Chiesa deve essere fatta di uomini e donne gioiosi, allegri. Attenzione, ho detto allegri, ho detto gioiosi. Quindi la gioia non è sghignazzare, la gioia è sorridere, che è un'altra cosa. Ci sono persone volgari, purtroppo, che si portano dietro anche nella Chiesa la loro volgarità, perché non sono riusciti a affogarla nelle acque del battesimo. Il cristiano non deve essere una persona volgare. In parole povere non deve raccontare barzellette sconce. Dov'è il tuo tesoro? Ivi sarà il tuo cuore, dice Gesù. E quello che noi abbiamo sulle labbra è quello che affiora di quello che abbiamo dentro. Siate sempre allegri, rallegratevi nel Signore. Quali sono i motivi di gioia che abbiamo? Ve lo devo dire? Va bene, riassumiamo, ma dovrebbe essere chiaro a tutti perché dobbiamo essere gioiosi. Lasciamo da parte il fatto che noi, non so, c'è l'ipocondriaco per familiarità, c'è il bilioso, c'è, che so io, il linfatico. No, lasciamo perdere questo. Il cristiano deve rallegrarsi nel Signore, deve essere una persona piena di gioia, in altre parole, piena di riconoscenza. Siamo stati perdonati dal Signore. Siamo salvati in Cristo. Siamo figli di Dio. Facciamo parte del suo popolo, in attesa del ritorno di Cristo e dell'eternità. Ma come si fa a avere il viso lungo? Ma via! I cristiani devono attirare per la loro allegrezza contagiosa. Il cristiano non può non essere allegro. E invece vi sono persone nella Chiesa, e mi dispiace dire queste cose, ma è la realtà, almeno io ho trovato questa realtà, che considerano l'allegrezza, la gioia, il sorriso come un peccato. Secondo queste persone dovremmo essere tristi, col volto severo, col volto tirato. Ma dove c'è scritto questo? Da nessuna parte. Questo non è il ritratto di Cristo che noi abbiamo nel Vangelo, e non è il ritratto, per conseguenza, che dobbiamo avere noi come cristiani. Il cristiano deve avere il senso dell'umorismo. Ho detto dell'umorismo, eh? E ho già specificato prima. Che cosa non deve fare il cristiano? Non deve eccedere un sano umorismo, come ce l'aveva Gesù, come ce l'aveva Elia. Non dobbiamo andare in giro come se andassimo dietro a un funerale, per favore. Ma quanti cristiani io ho visto e vedo nelle chiese con questo spirito? Ma non è giusto, non è giusto per niente. Dovremmo essere sempre allegri. Ma si può essere allegri se noi siamo in pace con Dio, siamo in pace con il prossimo e siamo in pace con noi stessi. E qui arrivo al terzo spicchio del frutto dello Spirito Santo, che è la pace. Come si ottiene questa pace? Ma il cristiano deve avere questa pace. Se non c'è questa pace, come si fa a fregiarsi del titolo di cristiano? Romani capitolo 5, versetto 1, avete indovinato? Giustificati, dunque, per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Abbiamo fatto pace. Prima eravamo in guerra con il Signore, adesso attraverso Gesù Cristo noi siamo in stato di pace, non di guerra. E questa pace, con la conseguente gioia, uno non può essere in pace e avere il viso lungo, a parte circostanze della vita, i lutti, le tragedie, eccetera, eccetera. Ma capitemi, non è che un tizio, siccome è cristiano, che va dietro un funerale e si mette a ridere. No, non è questa l'allegrezza, questa è stupidità, questo è non capire l'italiano, scusate. Siamo in stato di pace, non di guerra. Questa pace deve essere dipinta sul nostro volto, con tutte le sofferenze, con tutte le prove, le difficoltà che abbiamo. Dobbiamo essere allegri. Io non ho mai capito i cristiani che non sono allegri. E ripeto, allegri! Non tipi da barzelletta e da barzelletta sudicia. No! Cristiano deve essere allegro e deve essere in pace. In pace con Dio, attraverso il sangue di Gesù Cristo, in pace con se stessi, sapendo che i propri peccati sono stati perdonati, e in pace con il prossimo. Romani 12, versetto 18. Romani 12, versetto 18. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini, per quanto è possibile. Se è possibile, per quanto dipende da voi, questo per quanto dipende da voi è straordinario. L'apostolo si rende conto che c'è gente, o i nostri vicini, o dei parenti non convertiti, o che ne so io, che non vogliono vivere in pace perché sono in guerra con Dio. E quindi sono in guerra con se stessi, e questa guerra salta fuori, dalle porte, dappertutto. Vabbè, io che ci posso fare? Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. E se io ho un vicino maleducato, iracondo, dispettoso, che c'ha la denunzia facile, e che ci posso fare io? Soffro? Non posso ripagarlo della stessa moneta, perché io sono un cristiano, ma io sono in pace. Mi dispiace per lui che non è in pace, ma io non ci posso fare niente. La difficoltà di vivere in pace con gli altri, che sono in guerra con Dio, con il prossimo e con se stessi, è grande. fratelli e sorelle, ma noi dobbiamo avere il senso della realtà. Per quanto dipende da voi, la parte attiva, cercate di vivere in pace con tutti, anche con quelli che vogliono farvi la guerra. Per combattere bisogna che siano due a combattere. Se uno non tira fuori le armi, quell'altro faccia la guerra da solo, che ne so io. Quarto spicchio, comprensione. Altre versioni dicono benevolenza, altre ancora longanimità. Fratelli e sorelle, una delle barriere che si frappongono e complicano le relazioni interpersonali con il prossimo è la mancanza di comprensione. E questa è una piaga che deriva dall'egoismo, che deriva dall'egocentrismo e così via. Mancanza di comprensione tra coppie, tra genitori e figli e figli e genitori, tra i popoli, tra razze diverse, tra religioni diverse, eccetera. E sinonimi di comprensione sono la tolleranza, l'indulgenza. Noi viviamo in un mondo definito dall'Apocalisse il tempo dell'ira delle nazioni. Le nazioni sono adirate, sono in guerra fra di loro perché sono in guerra con Dio, sono in guerra con la sua legge. La gente non si capisce più e i primi a non capirsi più sono i rappresentanti delle cosiddette Nazioni Unite, che sono a New York, nel famoso grattacielo, che sono lì stipendiati con grossi lauti stipendi, con diarie, privilegi a non finire, non si capiscono più. La gente non si capisce più. Siamo arrivati di nuovo alla Torre di Babele. La gente non si capisce, non si comprende, non c'è comprensione, non c'è rispetto verso l'altro, non c'è amore, non c'è pace, non c'è gioia. Che comprensione volete che ci sia? Le case diventano dei campi di battaglia, le chiese diventano luoghi di lotta, disgraziatamente, fazioni, le une contro le altre, tutti vogliono avere ragione. Mancanza di comprensione. È così che muore il matrimonio, muore la coppia, muore la famiglia, muoiono i popoli, muoiono le razze, muoiono le relazioni tra religioni diverse. La comprensione. A che punto siamo, fratelli e sorelle, con la nostra comprensione del prossimo? È una domanda che io faccio a voi e a me, prima di farla a voi. Quinto spicchio, la cordialità. Altre versioni traducono benignità. È la disposizione alla cortesia, alla affabilità, all'umanità. Un'altra grande lacuna che lo Spirito Santo sottolinea è quella della mancanza o carenza del calore umano, che invece è indispensabile nella vita in generale e in quella comunitaria in particolare. Leggiamo Prima Pietro, capitolo 3, versetto 8, versetto 9. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Non rendete male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, poiché a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Come fa piacere trovare una persona cordiale, una persona aperta, solare, senza ipocrisie, senza sotterfugi. Che bella la cordialità! Ma sapete che manca? Oh, manca! Manca anche nella Chiesa, fratelli e sorelle, che è una palestra! È una palestra per trovare, per esercitare tutto questo dono dello Spirito, tutti questi spicchi che formano il frutto dello Spirito. Dobbiamo essere cordiali, dobbiamo essere pieni di amore, quello vero, dobbiamo essere pieni di gioia, di allegrezza, quella autentica, dobbiamo essere pieni di pace e dobbiamo essere pieni di comprensione, di cordialità. E il sesto frutto che segue è la bontà. La bontà. Che cos'è la bontà? Conosciamo tutti che cos'è la bontà. È la disposizione a fare del bene. Bontà significa sapere sopportare, sapere sorvolare, sapere non vendicarsi, essere capaci piuttosto di perdere, essere superiori alla grettezza, alla maldicenza, alle critiche immotivate, all'invidia, alla vendetta e a tante altre cose. Ah, è un gradino alto da superare. Ah, ma dobbiamo passare per quel gradino, altrimenti vuol dire che lo Spirito non ha lavorato in noi. Non lavora in noi, è inutile accampare scuse. Oltre a tutto il resto, la bontà. Com'è bello trovare persone buone, persone semplici, che non fanno dichiarazioni alla stampa, che non informano il prossimo di essere brave. Se lo facessero non sarebbero brave, perché quelli che lo fanno, attenzione, non sono mica bravi quelli lì, No, no. Sono bravi a lodare se stessi. Chi si loda si imbroda e chi si vanta si inciampa, dice il vecchio adagio. E ci sono tanti testi che noi siamo nell'imbarazzo e non abbiamo il tempo di considerare attentamente. Diciamo che, fratelli e sorelle, Romani capitolo 12 versetto 20 dice questo, versione interconfessionale: anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Comportandoti così, lo farai arrossire di vergogna. Ecco la bontà, senza tante dichiarazioni, senza tante radici greche o latine, ebraiche, aramaiche, eccetera. Bisogna essere buoni, bisogna sapere fare il bene. Perché il bene? Perché il cristiano non può, non deve fare il male. Lasciamo a Dio la vendetta. Affama il tuo nemico che ti ha insultato, dagli da mangiare. Ha sete, dagli da bere. Comportati così, lo farai arrossire di vergogna, perché quello dirà: ma come mai questo? Io l'ho riempito di botte, di critiche, e guarda qua, mi dà da mangiare, mi dà da bere. Eh sì, ma questo è il cristianesimo. Eh sì, non è una teologia molto complessa, come la fanno certi teologi. Fa il bene, vai, e fa la stessa cosa, disse Gesù al tale che gli aveva detto: e chi è il mio prossimo? Dopo aver raccontato la parabola, ricorderete, del buon samaritano. Settimo spicchio, la fedeltà. Fratelli, noi viviamo in un mondo di persone infedeli a tutto. Noi dobbiamo essere fedeli. Seconda Timoteo, capitolo 3, dal versetto 1. Ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Più infedeli di così, infedeli a Dio che ci ha salvati, mentre l'Apocalisse capitolo 2, versetto 10, ultima parte, dice: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Fedeltà agli insegnamenti della parola di Dio. Gesù dice, Matteo 24:13, chi sarà perseverato fino alla fine, chi sarà fedele fino alla fine, sarà salvato. E poi fedeltà alle promesse fatte al momento del battesimo. Vi ricordate quando ci hanno interrogato nella confessione di fede: credi tu? Credi tu? Credi tu? Cosa abbiamo risposto noi? Abbiamo risposto sì, altrimenti non ci avrebbero battezzato. No, non è una formula soltanto, è una cosa seria. Oppure al momento del matrimonio, quando abbiamo tracciato quel ghiribizzo come fanno tutti gli sposi, piuttosto nervosi, piuttosto agitati, abbiamo firmato il registro di matrimonio. Dobbiamo rimanere fedeli alle promesse che abbiamo fatto. Nessuno ci ha obbligato a fare queste promesse. Questo comporta anche il frutto dello Spirito. Arriviamo all'ottavo spicchio, la mansuetudine. Altre versioni traducono dolcezza. Gesù dice di essere come agnelli in mezzo ai lupi. Questo è un mondo di lupi, fratelli e sorelle. Noi dobbiamo essere degli agnelli. Ma allora ci facciamo sgozzare, e sia pure, perché? Vorreste sgozzare voi i lupi? A parte il fatto che non è possibile a un agnello sgozzare un lupo, perché non ha armi, non ha denti, zanne adatte, non ha grinfie, non ha unghie. Eh sì, Gesù Cristo dice: andate, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Isaia 53 descrive Gesù come una pecora muta davanti a quelli che la tosano, e non aprì bocca la mansuetudine. In un mondo di arroganti, noi dobbiamo essere i mansueti, beati mansueti, perché erediteranno la terra. Mansueti, la mansuetudine. I mansueti, dice Gesù in Matteo 5,5, erederanno la terra. E arriviamo all'ultimo spicchio: dominio di sé. Altri traducono autocontrollo, altri ancora traducono temperanza, padronanza delle proprie azioni e reazioni. Uno che è lento all'ira, che sa dominarsi, è una persona forte. Essere capace di dominare la propria natura peccaminosa, sapere dominare l'appetito in senso di fame, o dominare i propri impulsi sessuali, impulsi all'ira e così via. A questo punto, arrivati alla conclusione del nostro studio, dobbiamo fare alcune necessarie e indispensabili riflessioni. Davanti alle affermazioni categoriche, sono categoriche, non sono relative le affermazioni della Bibbia, categoriche della Bibbia, sull'impegno personale di ognuno di noi nella santificazione, qualcuno potrebbe chiedere, perplesso e anche un po' scoraggiato, come i discepoli antichi: chi dunque può essere salvato? Matteo 10,26. Chi dunque può essere salvato? Ma Gesù risponde: agli uomini è impossibile, ma a Dio niente è impossibile. Marco 10,27. Fratelli, c'è la parte umana, ma c'è la parte divina. Non siamo soli a salire questa scala, questi gradini che ci sembrano a volte così impervi. C'è l'aiuto di Dio. Senza di me, dice Gesù, non potete fare nulla. C'è il Dio che c'è accanto, non ci lascia soli con i problemi, con la nostra santificazione. Ma dobbiamo renderci conto che se noi ascoltiamo lo Spirito Santo, dobbiamo percorrere. Non possiamo non percorrere, salire questa scala. E avere nella nostra vita questi 9 spicchi del frutto dello Spirito. Altrimenti, ma come facciamo a dimostrare che noi ascoltiamo lo Spirito Santo? Ma non è possibile! Non c'è niente di più pratico e di più pragmatico del Vangelo di Gesù Cristo. Tu mi ami? Osserva i miei comandamenti. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che io vi comando? Vi ricordate? Davide, Salmo 61, 1 e 2. O Dio, ascolta il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Dall'estremità della terra io grido a te con cuore affranto. Conducimi alla rocca che è troppo alta per me. Eccola l'esclamazione, l'invocazione di un servo di Dio che si rende conto. A volte noi non ci rendiamo conto della serietà della vita cristiana. La prendiamo così, sotto gamba, alla leggera, ma che leggera! È una cosa difficile da attuare, ma è una cosa possibile. E Davide dice, conducimi tu alla rocca che è troppo alta per me. Vorrei terminare con due citazioni di Elena White, tratte dal libro Principi di educazione cristiana, una più bella dell'altra, pagina 187 e pagina 48, per fare vedere di che uomini e di che donne il Dio ha bisogno oggi, come ha avuto bisogno in tutti i tempi. Sì, signori, ho detto ha avuto bisogno e ha bisogno, perché deve dimostrare attraverso uomini e donne guidati dallo Spirito Santo che è possibile fare quello che egli chiede, a una condizione: di mettere tutta la propria disponibilità al suo servizio per farci guidare. Ha bisogno di noi. La vera educazione non ignora il valore della conoscenza scientifica e letteraria, però mette la potenza al di sopra dell'informazione, la bontà al di sopra della potenza, il carattere al di sopra delle nozioni intellettuali. Il mondo non ha tanto bisogno di uomini di grande intelletto quanto di nobili caratteri, di uomini il cui talento sia controllato da saldi principi. Il più grande bisogno del mondo è il bisogno di uomini. Di uomini che non si possono né comprare né vendere. Di uomini che sono fedeli e onesti fino nell'intimo della loro anima. Di uomini che non hanno paura di chiamare il peccato con il suo vero nome, di uomini la cui coscienza è fedele al dovere come l'ago magnetico lo è al polo, di uomini che staranno per la giustizia anche se dovessero crollare i cieli. Fratelli e sorelle, chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen.